Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno, ben ritrovate e ritrovati ancora una volta da parte mia, Sandra Sain. La nostra puntata di oggi ci porta a Bellinzona, in Piazza del Sole, quando lo scorso ottobre, in occasione di Sconfinare Festival, ho avuto l'onore e il piacere di incontrare Matteo Garrone. Regista, sceneggiatore e produttore, esordisce dietro la macchina da presa come documentarista e già nel 2002, con il film di fiction L'imbalsamatore, si segnala come uno dei registi da seguire sulla scena non solo italiana. Il grande successo di pubblico arriva nel 2008 con la trasposizione cinematografica di Gomorra, vincitore del Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes, di 5 European Film Awards, 7 David di Donatello, nominato anche ai Golden Globe. Seguono Reality, Dogman, Il racconto dei racconti, Pinocchio, fino all'ultimo Io Capitano, che vince il Leone d'Argento per la miglior regia alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 7 David di Donatello, e viene candidato all'Oscar come miglior film internazionale. Il cinema di Matteo Garrone ondeggia come un pendolo tra cronaca e fiaba, e tra un estremo e l'altro, tra un passo e l'altro, tocca sempre l'ora giusta, incontra sempre il vero. Così è anche per Io Capitano, film nel quale due giovani ragazzi, due amici, decidono di partire dal Senegal, di lasciare Dakar, per raggiungere l'Europa. E il loro viaggio diventa un'odissea, una terribile odissea, che li vedrà sopravvivere miracolosamente alla traversata del deserto, finire in un centro di detenzione in Libia. In questa storia c'è la storia di milioni di persone che da decenni abbandonano l'Africa, affrontando le prove più dure, e che gran parte del mondo occidentale disumanizza, raccontandole come migranti irregolari senza permesso. E se è vero che guerra e povertà generano drammatici esodi di massa, i protagonisti di questo film partono non per fuggire dalla fame o alla guerra. La loro vita a Dakar, seppure modesta, è una vita sicura, circondata dagli affetti della famiglia. Scelgono di partire per inseguire un sogno, per cercare una vita migliore, con tutta l'ingenuità che possono avere due adolescenti. Una storia, quella di Io Capitano, che Matteo Garrone ha coltivato dentro di sé per lunghi anni. La nostra conversazione parte proprio da qui. Buon ascolto.
È un film che diciamo che è la prima volta che ho sentito la storia di uno dei protagonisti, che poi è diventato uno dei protagonisti del film, che si chiama Fofana, che è il protagonista di tutta la parte finale del film, perché Io Capitano è il viaggio epico di un ragazzo, però dietro questo viaggio epico ci sono tre storie di tre ragazzi che abbiamo fuso in sceneggiatura. E l'ultima parte del viaggio, è quella del Mediterraneo, è la storia di un ragazzo che a 15 anni si ritrova a guidare una barca, senza sapere come si guida una barca, e deve portare in salvo 250 vite, anime. Ecco, questa parte del viaggio che mi ha fatto pensare ai grandi racconti d'avventura di Stevenson, di Jack London, di Conrad, è una storia che io sono venuto a scoprire così casualmente ormai quasi una decina d'anni fa, andando a trovare un amico che ha un centro d'accoglienza a Catania, e mentre stavo lì con lui non avevo in mente di fare un film su questo tema, e lì mi raccontarono la storia di Fofana, appunto, che nel momento in cui riesce poi a salvare tutti, è felice, dice io sono il capitano, e viene messo in carcere. E questa storia mi è rimasta dentro, però al tempo stesso avevo un disagio, un imbarazzo nell'immaginarmi regista di un film che parla di migranti, perché in fondo temevo di essere l'ennesimo che specula dal suo punto di vista privilegiato di borghese italiano sulla vita di questi migranti, ecco. E quindi ho aspettato quasi 10 anni, e poi, non, come spesso accade, sono i film che in qualche modo vengono a bussare a dire vabbè, guarda, qua nessuno mi ha fatto ancora questo, quindi mi sa che tocca proprio a te, perché d'altro canto non ho una spiegazione al fatto che, cioè, avventurarsi in un film come questo in un mondo che non conoscevo, perché è un continente che non ho mai conosciuto così bene, in una lingua per me incomprensibile. Voi vedrete il film in Wolof, sottotitolato, è un film d'avventura, quindi i dialoghi non sono molti, è un grande racconto d'avventura. Però io dirigevo gli attori senza sapere quello che dicevano, e quindi sulla fiducia, ecco, ci fidavamo gli uni degli altri. Speravo che dicessero qualcosa che corrispondeva un po' alla sceneggiatura che avevamo scritto. Però al tempo stesso mi sono detto, ma in fondo poi col tempo, ahimè, io non ci sarò più. Però se il film viene bene, non sarà più così importante se io sono africano o no. L'importante è che il film sia vero e che racconti questa storia e, ahimè, racconti questa pagina buia della nostra storia contemporanea. Quindi ho capito che l'unico modo per fare questo film era quello di farlo insieme a loro. E non solo in fase di sceneggiatura, loro mi hanno raccontato le loro storie, li chiamavamo spesso quando avevamo dei dubbi, ma poi durante le riprese, a parte i protagonisti del film, che sono due ragazzi, uno dei due sognava di fare il calciatore e a malincuore è stato costretto dalla madre a fare il provino, e l'altro faceva una scuola di teatro e non erano mai usciti dal Senegal, quindi loro non sapevano molto di quello che sarebbe stato il viaggio e non gli ho mai dato la sceneggiatura. Quindi ho fatto in modo che loro vivessero questa avventura giorno per giorno. Io ho l'abitudine di girare in sequenza. Girare in sequenza significa girare in ordine cronologico, dalla prima scena sino all'ultima. Molto spesso nel cinema non si fa, anzi quasi sempre. Non si fa perché costa di più. È più comodo prendere una location e in quella location girare tutte le scene che stanno in quella location. Quindi l'attore si ritrova magari a girare la scena numero 2, la scena numero 30 e la scena numero 90 del film lo stesso giorno. Per me questo è impossibile da immaginare, perché è importante che l'attore viva il percorso drammaturgico, che viva tutto il viaggio. E quando vedrete, chi di voi vedrà il film oggi e vedrà il finale del film, quel primo piano, capirà perché. Perché quel primo piano lì che vedrete era impossibile immaginarlo se l'avessi fatto la seconda settimana di riprese. Quello era il finale di un viaggio che aveva fatto anche l'attore, come persona e personaggio. Che poi alla fine, nel mio modo di lavorare, persona e personaggio si fondono, si crea un matrimonio. Quindi io aiuto la persona, in questo caso Seydou, ad avvicinarsi al personaggio. Per esempio nel film lui canta, perché quando l'ho conosciuto a Dakar ho visto che lui cantava, quindi mi sembrava che potesse essere un elemento che arricchiva il personaggio, quindi l'ho inserito. E al tempo stesso poi delle cose del personaggio Seydou le ha fatte proprie. Quindi è fondamentale in qualche modo ripercorrere questo viaggio. Io a questo punto mi sono perso, non dove era partito. Non mi ricordo più.
Ma noi ti abbiamo seguito. Tu ti sei perso, ma noi ti abbiamo seguito. C'è una cosa che dicevi.
Qual era la domanda? Perché non sono arrivato a chiusura.
No, la domanda era sul come mai la scelta di raccontare di due ragazzi che intraprendono questo viaggio difficilissimo, ma non per fuggire a qualcosa,
sì,
di tremendo.
Sì, questa quindi ha detto proprio tutt'altro. Vi chiedo scusa, ma non ho capito. Stavo parlando proprio di altro. Vabbè. A volte mi capita, ma non era questo il caso, a volte mi capita che se mi fanno delle domande che non rispondo quello che voglio. Però in questo caso non era. La domanda è pertinente, anzi di solito sono io il primo a parlare di questo aspetto, perché in fondo il film, ascoltando le loro storie, mi sono reso conto che noi siamo abituati a pensare che, abituati dalla comunicazione, dai telegiornali, che ogni volta che arrivano queste barche, no, con questa rituale conta dei vivi, dei morti, 100 sbarcati, 50 morti, quindi come dicevamo ci si abitua poi all'idea che siano numeri, no, e ci si dimentica che dietro questi numeri sono delle persone, no? Quindi cercare di umanizzare questi numeri, ma al tempo stesso c'è l'abitudine di pensare che chi arriva con questa barca arriva perché sta scappando da situazioni di disperazione assoluta, cambiamenti climatici, guerre. Esistono ovviamente, c'è chi scappa da queste situazioni, ma molto spesso, l'Africa sono 52 stati, molto spesso chi scappa da una guerra non ha nulla e quindi la cosa più facile da fare è cercare riparo nel paese più vicino. Chi pensa di arrivare in Italia parte, come racconto anche il film, con dei soldi che ha messo da parte. E quindi è vero che ci stanno anche situazioni di persone estremamente disperate che partono, ma molto spesso partono anche ragazzi che vengono da una povertà molto dignitosa come poteva essere la nostra nel dopoguerra in Italia, a Napoli. Spesso mi sembrava di girare come i miei maestri del neorealismo, mi sembrava di girare un film del neorealismo a Napoli nel dopoguerra. C'è una povertà, ma una povertà molto dignitosa. Però noi sottovalutiamo il fatto che in Africa il 70% della popolazione è fatta di giovani, a differenza di qua in Europa. Questi giovani hanno accesso ai social media, hanno il telefono. E quindi la globalizzazione lì è arrivata forte come qua. E quindi hanno una finestra sul nostro mondo. E le immagini che noi proiettiamo sono molto spesso immagini che incoraggiano a partire, perché si pensa che arrivando qua poi ci sono delle possibilità migliori per poter guadagnare di più, aiutare la propria famiglia, ma soprattutto viaggiare e conoscere il mondo. Ecco, questo secondo me è l'aspetto poi più importante. Cioè il fatto che noi diciamo che partono solo perché scappano da guerra, è come se noi non riconosciamo che si può partire anche perché si vuole conoscere il mondo, perché si vuole avere delle possibilità migliori, non perché se parti è perché stai scappando per forza da una guerra. Ecco, questa è già la prima ingiustizia nella comunicazione, la prima falsità. Quindi loro partono perché sono giovani e perché pensano di essere invincibili, perché hanno coraggio e perché vogliono sfidare questo sistema di ingiustizia. Perché loro non capiscono per quale motivo dei ragazzi, i loro coetanei, possono andare in vacanza in Senegal liberamente e loro, se vogliono muoversi, devono rischiare la vita. È molto semplice, loro non capiscono il perché. Perché ad altri è concesso mentre loro no. E quindi partono ed entrano dentro un meccanismo che è un meccanismo molto spesso di morte. Ecco, e quando io ho fatto questo film avevo ben chiaro l'importanza di rivolgermi a un pubblico di giovani. Sapevo che questi giovani non sarebbero andati a vedere il film al cinema, perché l'argomento, la tematica, eccetera. Però avevo fiducia sugli insegnanti e sul fatto che questi insegnanti capissero come poi è stato, che c'era una grande occasione, quella di poter far vedere un film che faceva vedere una prospettiva nuova, dava la possibilità a questi ragazzi di entrare in soggettiva dentro un viaggio, viverlo, perché sono coetanei. Quindi è un film che racconta il viaggio dell'eroe, quindi la stessa struttura che sono abituati a vedere nei film Marvel, e al tempo stesso dargli la possibilità di sensibilizzarsi su quello che è uno dei grandi drammi della nostra epoca. Però avevo sottovalutato una cosa ancora più importante per certi versi: la possibilità di far vedere il film ai ragazzi in Africa. E questo, diciamo, è avvenuto grazie a un'associazione che si chiama Cinemovel, che porta il cinema nei luoghi dove il cinema non è mai arrivato, un po' come erano le origini del cinema, cioè loro con un caravan vanno, montano lo schermo e proiettano il film. Quindi dopo questo anno di viaggi, di presentazioni, America, di qua, Oscar, eccetera, alla fine abbiamo chiuso questo, almeno io ho chiuso questa lunga avventura con Io Capitano, tornando nei luoghi dove ci sono questi ragazzi che poi partono. E lì mi aveva colpito in positivo il fatto che una scena che io ho sempre considerato drammatica, lirica, come quel momento di questo suo sogno, potesse avere anche un risvolto comico per loro, cioè perché comunque per loro è la magia. E quindi questa reazione così di riso, eccetera, mi aveva sorpreso e fa capire anche le potenzialità straordinarie del cinema come arte, no? Che ognuno può interpretarlo e viverlo come, a seconda di come lo vede. Ecco, non c'è un modo unico di vedere una scena e di provare un unico tipo di emozione, no? Ognuno la interpreta, ecco. Vabbè, comunque.
No, comunque questa, secondo me, appunto, per quello che dicevi, era estremamente interessante. Intanto perché è bello che poi questo film sia stato proiettato, no? Poi davanti a questo pubblico che ne è stato in qualche modo protagonista, ma ne è diventato anche fruitore. Ma tornando alla storia che racconti, dicevamo ci sono questi due ragazzi, ci sono Seydou e Moussa, è stata definita un'odissea, tu stesso dicevi, no, un racconto epico di questo viaggio, di questa traversata. Fanno un viaggio lunghissimo alla ricerca di che cosa? Alla ricerca evidentemente di un porto sicuro, diciamo così. C'è un aspetto che secondo me noi non consideriamo...
No, non alla ricerca, sì, di un porto, cioè alla ricerca del... Sì, no, delle porte, ma anche della scoperta del mondo. Perché noi siamo partiti?
Certo.
Perché no, quando uno è più giovane i nostri figli partono? Perché vogliono conoscere il mondo.
Sì, sì, questa era la cosa, diciamo, iniziale. Poi è chiaro,
poi è chiaro
che si trovano in mezzo.
Pensano che poi possano avere migliori possibilità di lavoro, certo, eccetera. Però anche la conoscenza, cioè loro vedono le immagini ed è normale che vogliano anche loro poter vivere e vedere di persona certi luoghi. È un, penso sia comprensibile.
No, no, questo difatti da lì ero partita, proprio perché era la cosa che mi interessava far vedere, come sia ogni tanto, come abbiamo un eccesso di vittimizzazione, no, nel guardare queste persone in realtà senza attribuire loro quelli che sono i nostri stessi desideri che riteniamo leciti per noi. Ma il porto sicuro era riferito a quello cui aspirano di arrivare dopo tutta l'odissea, per l'appunto, che devono affrontare, no, nel corso di questo viaggio. Ma dicevo, c'è un aspetto che secondo me spesso non consideriamo abbastanza, perché quando poi facciamo riferimento all'odissea pensiamo a Ulisse e ci dimentichiamo che l'Odissea è anche un racconto meraviglioso di crescita e di costruzione di relazioni. Allora, per spiegare perché dico questo, non devo andare tanto lontano, mi permetto, scusate, non è per essere pedante, ma perché secondo me è utile. Vi leggo i primi versi dal proemio dell'Odissea, sono proprio i primi versi dell'Odissea nella traduzione di Guido Paduano, e sono questi. Raccontami, musa, dell'uomo versatile che vagò tanto dopo avere distrutto la sacra rocca di Troia, vide molte città di uomini e ne conobbe la mente, e nel suo animo soffrì molte pene per mare, lottando per la sua vita e il ritorno dei suoi compagni. Ma per quanto lo desiderasse, non riuscì a salvare i compagni. A me è tornato in mente questo, sono tornati in mente questi versi, perché noi quando parliamo di Odissea ci concentriamo, no, sull'eroe, sui lutti che addusse agli Achei nelle vecchie versioni che abbiamo studiato magari a scuola, e ci dimentichiamo l'importanza della relazione, dell'amicizia, dell'affetto, della comunità, della solidarietà, che sono poi pilastri di una comunità africana e sono pilastri anche nel tuo modo di raccontare questo viaggio.
Sì, di nuovo, io sono stato un tramite, ecco, è un film, sicuramente c'è il mio sguardo, c'è la mia visione, ma ho cercato di non tradire quelle che erano le cose che mi raccontavano e quell'energia vitale che loro hanno, quella solidarietà che c'è tra di loro, e dargli voce, ecco, e per quello l'ho fatto insieme a loro. Io non ho problemi a dire che molto spesso hanno fatto la coregia loro, cioè ci sono delle scene nel film che vedrete. Io avevo il privilegio di, ho fatto il viaggio durante le riprese, tutte le comparse che vedrete durante il deserto, in Libia o in mare, sono ragazzi e ragazze che hanno fatto realmente quel viaggio, quindi avevo questo privilegio, cioè di essere accanto a chi aveva fatto quel viaggio ed era arrivato fino in Marocco e sperava di poter arrivare poi, di imbarcarsi, quindi stava in una zona, in una parte intermedia del viaggio, però avevano già subito le torture in Libia o avevano fatto il deserto, e poi quando invece abbiamo girato la parte in mare ho preso dei ragazzi che stavano, erano arrivati in Italia e che hanno ripercorso il viaggio in mare, e quindi insieme a loro io spesso mi ritrovavo a essere il primo spettatore. Ci sono delle scene nel film in cui io do azione, ma non è che metto in scena, cioè loro si mettono in scena da soli e io sono il primo a rimanere a bocca aperta di quello che sta accadendo, ecco. Quindi a volte questa era un po' l'atmosfera in certi momenti che si viveva sul set, poi molto spesso stavano davanti al monitor e io guardavo le loro reazioni per vedere se quello che stavamo creando li emozionasse, se si ritrovavano. Cioè quando tocchi un tema così delicato è importantissimo cercare di essere veri. Al di là di un discorso di realismo, che può sembrare anche fine a se stesso, una ricostruzione didascalica del reale, però una verità che deve restituire allo spettatore un'esperienza. Ecco, lo spettatore che vede il film deve fare il viaggio in soggettiva e vivere un'esperienza emotiva, che credo sia la cosa più importante al cinema. Emozionarsi attraverso il viaggio, attraverso Sei Tu, attraverso gli occhi di Sei Tu. E io ho avuto la fortuna di avere anche degli interpreti, Sei Tu per primo, che è stato straordinario. Credo che sia la vera forza del film, sono i due protagonisti, che sono riusciti con la loro anche ingenuità a dare forma e vita a questi personaggi, e ogni fotogramma del film ci credi. E sei tu, la storia di Sei tu è una storia particolare, perché lui, allora, io ho fatto fare dei provini, io stavo in Italia e c'era un gruppo di persone di casting che andavano in giro per Dakar e dintorni a fare i provini. Sei tu abitava in una cittadina che si chiama Tiesa, un'ora e mezza da Dakar, e un giorno sono andati a fare i provini lì. Uno del casting conosceva la sorella di Seydoux, che è un'attrice amatoriale, e anche la mamma di Seydoux è un'attrice amatoriale. Ma lui non ne voleva sapere di recitare, il suo sogno era fare il calciatore, quindi stava sempre a giocare a calcio. E il giorno che vanno a fare questi provini, la sorella dice a Seydoux: guarda, domani mattina vai, che ci sono i provini e cercano un ragazzo che ha le tue caratteristiche. Sì, 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 poi tipo Pinocchio, a proposito del film precedente, tipo Pinocchio, lui la mattina dopo, invece di andare al casting, va a giocare a calcio. Quindi l'amico della sorella dice: guarda che tuo fratello non è mai arrivato qua. La sorella prende, va in giro per i campi di calcio e trova Sei tu che sta giocando a calcio, lo prende e lo porta al casting. Arrivano, ma ormai era tardi, c'erano più di 100 persone, e quindi Sei tu e la sorella a malincuore se ne ritornano. La sorella a malincuore, Sei tu contento, se ne ritorna. Arrivano a casa, davanti a casa Sei tu si accorge che aveva perso le chiavi, non c'aveva più le chiavi, torna indietro a cercare le chiavi. E lo vedono dal casting, lo vedono che sta cercando le chiavi là fuori. Dico: ma se tu sei ancora qui dopo tutto questo tempo, vieni dentro, ti facciamo fare il provino. Questo è a proposito della magia, no? Cioè, doveva essere lui l'interprete, per fortuna nostra. Cioè, doveva essere lui, lui era il predestinato in qualche modo. Cioè, e quindi fa il provino, io lo vedo dall'Italia, insieme ad altri lo scelgo, e deve andare a fare il provino a Dakar, e ovviamente chiede alla mamma e alla sorella di non andare a Dakar, perché dice, non la mamma, che tra l'altro non vede più quasi, quindi dice: ma tu che almeno puoi recitare, provaci, vai, ti prego. Poi a lui aveva perso il papà l'anno prima, quindi lui era rimasto l'unico maschio e c'aveva 4 sorelle, quindi questa responsabilità anche di essere l'unico maschio della famiglia. Ok, va a Dakar. E lo scelgo per fare il protagonista del film, insieme a Mustafa, che invece veniva da un quartiere povero di Dakar, però aveva fatto la scuola di teatro, quindi aveva questa idea di fare l'attore. Vado a Dakar, alcuni mesi prima di iniziare le riprese, per incontrarli di persona. E incontro un ragazzo, Sei tu, di 17 anni, praticamente di una timidezza che non riusciva quasi a parlare, timidissimo, terrorizzato all'idea di dover fare il film. Perché lui non aveva mai recitato. E diceva: come faccio io a fare un film? Provino era stato bravissimo, però lui non si sentiva sicuro, è comprensibile. E quindi, insomma, alla fine, come si dice, non può dir di no, perché era l'opportunità di uscire per la prima volta fuori dal Senegal e scoprire l'Europa, l'Italia. Era una grande occasione economica, aveva questa possibilità e quindi ha accettato. Ora io, questo racconto che faccio, che ho iniziato a fare, di solito poi mi porta a fare un racconto legato all'inquadratura finale, però voi che dovete vedere il film adesso non so come fare, perché...
No, non so, nel senso che noi abbiamo anche la clip con l'inquadratura finale, ma io ti volevo giusto appunto chiedere se secondo te va bene che la mostriamo.
Dovevo chiedere a loro, perché poi
qui il pubblico si divide.
Vabbè, allora non chiudo l'altra parte del racconto per rispetto a chi dovrà vedere il film, e torno l'anno prossimo a finirlo. Vabbè, comunque lo dico in maniera misera, comunque nel finale lui farà qualcosa, dirà qualcosa, però in realtà dentro quel qualcosa che dice vuol dire: ce l'ho fatta a fare il film. Perché gli hanno chiesto: come hai fatto a prepararti per quel primo piano finale che dura 4 minuti, in cui e lui ha detto che quello che l'ha portato a fare quel primo piano finale era proprio il fatto di essere riuscito a farcela, a fare bene il mestiere dell'attore. Quindi, insomma, quando vedrete quel finale capirete. Però proprio perché è girato in sequenza.
Sì, che è quello che dicevi, ma allora io a questo punto seguo un po' quello che ci stavi raccontando rispetto a Sei Duo, come hai fatto i casting, come sei arrivato a lavorare con loro, a questo modo di girare, no, in sequenza tutto il film, proprio per affrontare il tema del tuo lavoro con gli interpreti dei tuoi film, di come scegli gli interpreti dei tuoi film, perché spesso nel tuo cinema noi vediamo dei corpi, dei volti che sono veri. Mi spiego cosa vuol dire veri, no? Cioè sono, a volte possono sembrarci anonimi, a volte hanno delle asimmetrie, hanno, possono avere ogni tanto qualcosa di grottesco, ma possono essere persone che semplicemente noi siamo abituati a vedere attorno a noi, ma non siamo abituati a vedere sul grande schermo, e lì invece trovano spazio, no? Ma penso, non so, anche all'uomo estremamente piccolo dell'Imbalsamatore, o penso a un altro film bellissimo che è Dogman, dove c'è un attore straordinario, e lì pensavo davvero a Pasolini e a un cinema che prendeva i propri attori dalla vita vera, dalla strada, ma che allo stesso tempo sapeva anche confrontarsi con il fenomeno del divismo, lavorare con la Callas, con Orson Welles. Tu anche hai fatto un po' entrambe le cose, no? Hai lavorato, se penso al Racconto dei racconti, con degli attori straordinari, Vincent Cassel, Salma Hayek, ci sono grandissimi nomi del cinema, e poi vai anche a cercare degli interpreti invece che non sono d'esperienza, o ne hanno poca o non ne hanno per niente. E allora volevo proprio chiederti che cosa cerchi nei tuoi interpreti, quanto conta magari il loro aspetto, la fisicità, quanto conta una sintonia che magari senti quando li incontri.
Partiamo dal fatto che io, la mia formazione è pittorica, io facevo il pittore prima di fare il regista, quindi l'aspetto visivo, il corpo, l'espressività di un volto è centrale. E poi è fondamentale anche la personalità dell'interprete. Nel caso di Dogman, Marcello aveva fatto un film come regista e aveva anche recitato diversi ruoli, aveva fatto piccoli ruoli, però sicuramente è un attore che non ha una formazione accademica, e quindi è un attore che, diciamo, con delle caratteristiche particolari, che però si sposavano molto bene col personaggio che avevo in mente, perché io quando ho iniziato a pensare al personaggio il protagonista di Dogma, avevo in mente un personaggio che fosse estremamente umano, con anche dei lati comici, un po' una sorta di Buster Keaton. E Marcello aveva queste caratteristiche. Ricordo che eravamo arrivati in finale, cioè avevo visto tantissimi attori, e alla fine erano rimasti Marcello e Elio Germano, entrambi amici casualmente, perché stavano entrambi in un centro sociale insieme a Roma, a San Lorenzo, e proprio Elio Germano mi ha detto: guarda, sai quanto ci terrei a lavorare con te, però io penso che per questo personaggio qui, quello che può darti Marcello, io non riuscirò mai a dartelo. E questo è stato molto onesto da parte di Elio. Ovviamente Elio è un attore che ha una gamma di possibilità molto più ampia, però per quel personaggio lì, Marcello, per la sua fisicità, per le sue caratteristiche anche proprio di personalità, caratteriali, era l'interprete ideale. Ed è vero, cioè, è impossibile immaginare Dogman senza Marcello, come è impossibile immaginare Io Capitano senza Sei Tu, no? E questo è anche lì, adesso sembra strano, anche lì c'è una coincidenza rispetto con quella che vi ho raccontato di Sei Tu, che torna a cercare le chiavi. Ovviamente le chiavi è un simbolo così, no? Che le chiavi, no? Quindi proprio, insomma, non è un caso che sia proprio le chiavi, no? Nel caso di Marcello c'è una coincidenza macabra, perché io ho mandato il mio aiuto che mi faceva da casting al Cinema Palazzo, dove questo centro sociale dove Marcello faceva il custode, era l'unico che viveva dentro il centro sociale, e a questo centro sociale facevano delle prove una compagnia di teatro di ex detenuti, siccome Dogman raccontava un po' del sottobosco della criminalità, diciamo romana, ma anche un po', poi alla fine l'ho girato vicino a Napoli, quindi un mix tra Napoli e Roma. Allora c'era questa compagnia di teatro di ex detenuti, ho detto: vai a vedere se c'è qualche volto interessante. un paio di giorni prima che il mio aiuto va a fare il casting lì, durante le prove uno degli attori va in bagno, aneurisma e muore sul colpo. Marcello, stando lì tutti i giorni alle prove, era l'unico che aveva imparato a memoria la parte e quindi ha preso il posto dell'attore che si è ritrovato due giorni dopo, quando il mio aiuto è andato a fare i provini, c'era lui in compagnia. Quindi cioè, ci sono delle casualità nella vita che...
Abbiamo detto della cronaca, volevo arrivare adesso un po' al discorso invece che riguarda la fiaba. Adesso qui dicevi Dogman nasce da un elemento di cronaca, io capitano, poi lo elabori e lo fai tuo, no? Però lo stimolo, lo spunto iniziale arriva da questa storia, io capitano nasce dall'ascolto di tante storie, eccetera. Nel tuo film c'è anche un rapporto stretto con la letteratura, prima citavi Pinocchio, evidentemente, ma c'è anche il racconto dei racconti, Giambattista Basile.
Anche Gomorra,
certo, con il libro di Saviano. C'è un libro pubblicato nel 2016 con Italo Moscate che ha per titolo Le fiabe sono vere. Non so se qui la citazione sia voluta o se riecheggiava le mie orecchie così, ma insomma... Pensavo a Calvino. Calvino, sì. Che nel 1956 pubblica la sua raccolta di fiabe italiane, nell'introduzione scrive: «Io credo questo, le fiabe sono vere. Sono prese tutte insieme nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi». Allora, in che senso per Matteo Garrone le fiabe sono vere?
Penso che questo sia vero, ed è vero anche per il mito che è all'origine delle fiabe, no? Quindi le fiabe parlano dell'uomo, parlano degli archetipi, parlano dei suoi conflitti, parlano delle sue passioni, dei suoi labirinti. Quindi alla fine al centro di tutti i miei film c'è sempre l'uomo. Quindi poi posso prendere spunto da un fatto di cronaca, o posso partire da un racconto di Basile dove ci sta anche l'elemento soprannaturale, però l'approccio mio è sempre lo stesso. Per me Dogman è una fiaba contemporanea, però è una fiaba, ha degli elementi fiabeschi, come l'imbalsamatore potrebbe essere un racconto di Basile, c'è l'elemento grottesco. Quindi insomma non trovo questa grandissima differenza, ecco, magari lo spettatore trova una grande differenza tra Il racconto dei racconti o Pinocchio e Gomorra. Gomorra è un film che ho fatto con un approccio molto più documentaristico da un punto di vista di linguaggio, stilistico, però poi alla fine anche lì ho scelto di raccontare delle storie di ragazzi, quindi un'infanzia che viene violata, dei ragazzi che si ritrovano a fare delle scelte di cui non sono consapevoli, quindi dei temi che poi ritornano anche in Io Capitano. A volte ho avuto la sensazione, girando Io Capitano, che c'era una fusione tra Gomorra e Pinocchio, cioè tra due filoni che però alla fine si fondono, no? In uno. Quindi, come dicevo prima, per me ogni racconto mi dà la possibilità di esplorare l'animo umano con i suoi labirinti, ecco, e in qualche modo di esplorare di conseguenza anche il mio rapporto con quelle tematiche che scelgo. Perché poi quando fai un film, per quanto vuoi, se alla fine sei sempre tu che esci fuori, nel bene e nel male, quindi un film esce fuori quello che sei. Io decido di fare un film nel momento in cui sento che ci stanno delle potenzialità per fare un racconto, per raccontare un mondo visivamente che mi sorprende e che penso possa sorprendere anche lo spettatore, per interpretare, per interrogare un mondo e per interpretarlo. E quando ho letto il romanzo di Saviano, ancora non era un best seller, l'avevo appena pubblicato, quindi in una fase così proprio agli inizi, io ho letto un racconto, sì, su un affresco, su un sistema legato alla criminalità, ma anche una meta realtà. Sembrava quasi appunto a tratti una fiaba nera, a tratti di un racconto di fantascienza, Infatti inizia il film proprio come un'immagine quasi che sembra di fantascienza nel solarium. Il primo impatto leggendo il libro era proprio un impatto, anche certe immagini che mi avevano colpito e mi avevano sorpreso. Ecco, quindi quando io decido di fare un film è perché penso che ci sia, oltre che un personaggio con cui riesco a legarmi, anche un potenziale racconto per immagini forte e sorprendente, almeno per me in partenza questo.
Guardiamo a Pinocchio di Collodi, che è il film che hai fatto prima di Io Capitano, sì, quindi il tuo penultimo film.
Ha molti
film.
Punti in contatto, secondo me.
A parte essere anche questo un film col quale sei stato candidato agli Oscar per i costumi, il trucco, hai vinto 5 David di Donatello. Allora, diciamo che Pinocchio è sicuramente una storia, no, di come si diventa umani, e anche una storia di paternità, è una storia di come si diventa padri.
È un romanzo di formazione, no? Quindi è un racconto che ho sempre avuto nel cuore. Ho fatto il primo storyboard di Pinocchio che avevo 6 anni, quindi ce l'ho ancora attaccato nella mia stanza come una tra le cose, perché quando è piccolo fa le cose più belle, più pure.
Ma erano disegni, quindi, che
avevi fatto? È uno storyboard proprio dei disegni che avevo fatto della storia. Allora facevo tutto al contrario, quindi partivo dal basso, 1, 2, facevo al contrario e poi mi firmavo O e Tam, tutto al contrario, non so perché.
Ma nei bambini capita spesso.
Quindi è tutto al contrario questo
giri.
Storyboard. Però, quindi insomma, mi sembrava che ci fosse la possibilità di raccontare un Pinocchio che fosse fedele alle sue radici. Non so bene il perché, ma molto spesso, facendo anche a volte cose belle, hanno sempre interpretato Pinocchio in modi diversi, a volte anche un po' stravaganti. Io volevo raccontare questa storia rimanendo fedele, quindi facendo un grande lavoro di ricerca, rimanendo fedele alle illustrazioni di Mazzanti, che è stato il primo illustratore che ha disegnato insieme a Collodi. E poi, grazie anche alla tecnologia, volevo fare Pinocchio burattino che diventa bambino, ecco, perché poi c'è stato il capolavoro di Comencini, che tutti conoscono, io ci sono cresciuto, che era straordinario, però aveva questo grande problema, no? che Pinocchio era un bambino, e quindi in realtà, come sappiamo, è la storia di un burattino che sogna di diventare bambino, però loro avevano problemi proprio tecnici, costava troppo allora farlo un burattino, aveva persino Rambaldi, il grande genio, no? Che aveva fatto E.T., Lo Squalo, eccetera, 3 volte premio Oscar, aveva iniziato a lavorare a Pinocchio per farlo con Comencini, tanto costava troppo evidentemente, e quindi non, alla fine hanno deciso di farlo bambino. E quindi pensavo che ci potesse essere la possibilità di fare un Pinocchio, visto che comunque avevo iniziato a disegnarlo da piccolo, di fare un Pinocchio che fosse fedele al racconto, che raccontasse che la fatina era una bambina morta, un fantasma, no? E che tante cose che io, rileggendo Pinocchio, non mi ricordavo, e che non mi ricordavo più, che quindi pensavo sempre lo stesso discorso, sorprendendomi io ho detto magari si sorprende anche lo spettatore, e così ho fatto questa versione, facendo molta attenzione a rimanere fedele. Ho avuto la fortuna anche di, in quel caso, di avere Benigni che ha fatto Geppetto, e nessuno meglio di lui poteva fare Geppetto, perché lui viene proprio da una famiglia di contadini e di quelle zone, e quindi sa cosa vuol dire la povertà, è cresciuto in quegli ambienti e mi ha aiutato molto anche lui a ricostruire, no, questo personaggio. E poi è stato il primo film che ho fatto con Massimo Ceccherini, che fa la volpe, e che mi ha aiutato poi in sceneggiatura, che Massimo, anche lui toscano, viene dal popolo, quindi non a caso io ho fatto 2 film estremamente popolari, Pinocchio, che sarà un film uscito a Natale, campione di incassi, eccetera, e poi Io Capitano, che nonostante sia un film uscito in lingua originale sul tema dei migranti, però è stato un film estremamente popolare. Entrambi li ho fatti con l'aiuto di Massimo alla sceneggiatura, perché Massimo viene dal popolo e nessuno meglio di lui sa cosa vuol dire scrivere in maniera semplice, diretta. E quindi, solo che il problema quando scriveva, abbiamo iniziato a scrivere insieme Pinocchio, e lui scriveva, siccome Massimo aveva, diciamo, il suo mito era Roberto Benigni, no? Lui, quando era ragazzo, che sognava di fare il comico, andava a vedere Roberto negli stadi, e era il suo idolo, e quindi nessuno meglio di Massimo poteva scrivere per Roberto, come un sarto che ti fa l'abito su misura, perché lo conosce talmente bene, conosce la sua comicità. Solo che io mi imbarazzavo a dire a Roberto, che scriveva per lui, Massimo Ceccherini, perché Massimo Ceccherini c'ha la nomea di essere uno comunque che beve di qua, di là, quindi mi trovavo in imbarazzo, quindi facevo una sorta un po' tipo Cyrano. Io andavo a far leggere a Roberto le scene che aveva scritto Massimo, e Roberto le leggeva e diceva: ma questa è meravigliosa, perfetta, questa è proprio stupenda. E io dovevo stare zitto, far finta che l'avevo scritta io. Fino a che poi finalmente sul set in Toscana, in un momento più calmo, eccetera, li ho fatti conoscere bene. Roberto ha capito anche che tipo era Massimo, che in realtà non era un ubriacone ma una persona di grande sensibilità e talento. Sono diventati amici e finalmente mi sono liberato. Gli ho detto: guarda, tante scene che hai letto le ha scritte Massimo.
Bellissimo. E tra l'altro poi, Benigni, sappiamo che lui stesso ha un rapporto, no, importante con la storia di Pinocchio. E,
sì,
e,
ma proprio per quello non sarei mai andato io a proporlo, è stato casuale. Mio padre era un critico teatrale, seguiva l'Avanguardia e chiaramente è stato tra i primi a scoprire Roberto quando arrivato da solo con il suo monologo Johnny Mario, a scoprirlo e ad aiutarlo. Quindi io, meno male, l'ho visto e conosciuto sin da quando ero piccolo. Però poi, tra l'altro, ho fatto anche, quando avevo 20 anni, la comparsa sulla Voce della Luna, l'ultimo film di Fellini, in cui Roberto era protagonista. E sono andato a rivedermi un anno fa il film per vedere tra le comparse se c'ero, e mi sono trovato. E quindi ho chiamato Roberto e ho detto: guarda, abbiamo fatto un film insieme. E quindi, insomma, c'era questo grande legame con Roberto, quindi non...
Devo dire che in quel film c'è una scena che per me dà brividi, quando si rende conto Geppetto, no? Che questo tocco di legno prende vita, c'è Benigni che esce e urla.
Quella l'ha scritta Massimo. Sono diventato papà.
Sì.
Sono diventato padre, sì. Quella l'ha scritta Massimo, non c'è in Collodi. E anche un'altra scena molto delicata, che è proprio l'inizio del film, che non c'è in Collodi, e l'ha scritta Massimo, proprio su misura per Roberto, è quella in cui lui va al ristorante, all'osteria, c'ha fame, però non c'ha soldi, e allora lì dovevamo trovare il modo di raccontare un personaggio che ha fame, non ha soldi, però che non deve sembrare uno che fa l'elemosina, no? Che c'ha una sua dignità. Non era facile trovare l'idea, e Massimo ha trovato l'idea di lui che va all'osteria, si siede, fa finta che la sedia è mezza rotta, il tavolo scricchiola per poterlo poi riparare, per poter avere da mangiare, capito? E quindi, proprio con tutta una serie di gag perfette per Roberto, quella non c'era in Collodi, la scritta Massimo.
Sì, sì, di espedienti, insomma. Sì. No? Abbiamo letto tanto negli ultimi mesi, l'anno scorso, soprattutto direi la scorsa estate, della tua avventura agli Oscar. Andare agli Oscar, per chi poi non segue magari più da vicino il mondo del cinema, è una cosa estremamente complicata. Servono fondi, bisogna fare campagne, eccetera, eccetera.
Come la campagna elettorale.
Esatto, come una campagna elettorale. L'industria cinematografica, prima abbiamo accennato, insomma, ci sono le piattaforme, ormai da qualche anno che ne hanno cambiato, no? Sicuramente il volto. C'è l'intelligenza artificiale, con tutte le polemiche che ha portato, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. Una crisi economica, insomma, il cinema sta vivendo un periodo di grande rivoluzione. Si parla sempre di più, e penso a un articolo che è stato pubblicato qualche tempo fa da un intellettuale americano che si chiama Ted Gioia, che aveva per titolo The State of Culture, dove lui dice che i dati analizzano un po' i dati del consumo culturale, degli investimenti in ambito culturale e conclude che non siamo più nell'era dell'intrattenimento, dell'entertainment, siamo arrivati, approdati ormai definitivamente nell'era della mass distraction, della distrazione di massa, no? Allora, fatto questo bel quadretto del contesto, mi viene da chiedermi se oggi fare cinema come lo fai tu, è una vocazione, è una forma di poesia, di ostinazione, di resistenza. Che cos'è oggi fare cinema per te?
Ma io sono legato a una visione così romantica del cinema con cui sono cresciuto, quindi l'idea di andare e trovarmi davanti a uno schermo gigante e perdermi dentro quello schermo. Ovviamente sappiamo che quando tu hai la possibilità di vedere un film sul grande schermo, se poi lo schermo è grande, perché poi noi abbiamo fatto l'errore di fare tanti piccoli schermi, no? Per fare le multisale, quindi in realtà avvicinarsi sempre di più al televisore invece che allontanarsi e fare schermi sempre più grandi. Però vabbè, comunque io quando ho la fortuna di poter vedere un film sul grande schermo mi emoziono di più. Poi se un film è bello posso emozionarmi anche vedendolo a casa. A volte la tentazione, no? Lo sappiamo, perché poi comunque stai a casa. Però io sono cresciuto con quest'idea qua del cinema e rimango legato a questa idea del cinema, che il cinema deve essere un momento, quasi un rituale magico. E mi dispiace, mi rattrista il fatto che le sale chiudano, perché è una perdita, semplicemente, non è che uso parole. Poi le motivazioni le sappiamo, ci sono le piattaforme, poi bisogna vedere pure se queste piattaforme alla lunga vanno bene o no, non lo so, però hanno maggiori profitti, spendono di meno. Le finestre, poi non voglio entrare nel tecnico sennò vi annoio, però le finestre, io non sono contro le piattaforme in sé, nel senso che se un film passa prima al cinema e poi dopo un certo periodo va nelle piattaforme, in televisione, va benissimo, ma il problema è che le finestre sono sempre più brevi, quindi tu esci in sala e dopo 2 mesi il tuo film è sulla piattaforma, quando in realtà ancora non ha finito il suo percorso. Cioè nel caso di Io Capitano, il film è uscito a settembre, ha fatto il suo percorso in sala, iniziato, poi ha avuto la nomination all'Oscar e già dopo 2 mesi era in piattaforma. Ma il film avrebbe avuto la possibilità, se la finestra fosse stata di 6 mesi, 8 mesi, cioè dopo 8 mesi può andare sulla piattaforma, prima con gli Oscar, con David come miglior film, con tante cose che avrebbero richiamato il pubblico a vederlo in sala, ma ormai già stava in televisione. Perché? Perché più è breve la finestra, più la piattaforma ha vantaggio per fare abbonati, e quindi è normale che poi le persone dicono vabbè, ma io aspetto 1 mese, 2 mesi, me lo vedo a casa. Purtroppo è molto semplice, non è che ci vuole tanto. Quando provi a dire allarghiamo la finestra, le major si oppongono dicendo vabbè, allora non vediamo più i film per il cinema, li mettiamo direttamente sulla piattaforma. È sempre un discorso poi sul guadagno, però che va verso il peggio secondo me, non verso, perché per me le sale valorizzano il film anche per le piattaforme, cioè la piattaforma ha bisogno della sala. Infatti la cosa più naturale del mondo è che queste piattaforme poi investissero prendendo delle sale dove far vedere film, ma non gliene frega niente in realtà, per questa gente che fa imprenditori non c'hanno veramente un amore per il cinema, pensano a quello che può far soldi, se no con tutti i soldi che fanno potrebbero aprire le sale cinematografiche belle, Netflix o che ne so Amazon, che ne so, però non gli interessa, non hanno questa attenzione per loro. A me mi rattrista, perché io vengo dalla pittura, per me vedere un film sul grande schermo è un'emozione, mi rattrista, però non è che il mondo va avanti, ma mai come in questo periodo si fanno film c'è un'industria dell'immagine che è sempre alla ricerca di cose nuove, quindi alla fine magari cambierà il modo, non farei film per le piattaforme, non lo so quello che sarà il futuro. Io per ora non sento un grande problema, cioè vivo giorno per giorno, cerco di trovare un'idea che mi eccita, che mi emoziona per il nuovo film, e al momento non la trovo, e non è che me la prendo con le piattaforme, che me la prendo con me stesso che non c'ho un'idea nuova per il nuovo film, ma non perché dico perché ora discorsi, cioè alla fine anche qualche sala, magari anche poche rimarranno, e quindi penso che insomma sarà un processo lungo. Io vorrei aprire una sala più grande d'Europa, proprio per risposta a queste salette sempre piccole. Io vorrei fare una sala gigante, forse la farò un giorno.